Tiago, por aí, de acordo com o meu sembrava que estou così fare una parentesi un pochino più precisa e perfetta. Allora, riguardo il problema di Maria di Betania e Maria di Magdala, punto di domanda, ci sono due posizioni, c'è chi sostiene sì e c'è chi sostiene no. Entrambe sono posizioni personali, nel senso, i testi così come sono non ci fanno sbilanciare né da una parte né dall'altra. Quindi uno può dire personalmente credo di sì, personalmente credo di no, però ripeto, siamo nel campo dell'opinione personale. Anche quando magari qualche ricercatore vi tira fuori no per questi motivi, in realtà non è vero, perché i testi non rispondono a questa cosa. Da parte mia sono per il sì, perché la tradizione unisce queste figure. Ad un certo punto la tradizione le ha unite, anche nell'iconografia e anche i padri, anzi uniscono anche, noi non la tratteremo come la Maddalena, ma come la peccatrice anonima che va da Gesù e lava i piedi, per cui unisce anche quelle figure. Ripeto, poi ciascuno può sbilanciarsi come meglio crede, come meglio va bene così. Io personalmente, prima di sposare certe tesi, soprattutto moderne dei biblisti, e andare magari contro i padri, deve passare di tempo e devono prima essere certe. Secondo, avere almeno una tradizione che li supporta, perché ne ho viste troppe. Faccio un esempio, potrei fare tantissimi, ma veramente tanti. Faccio uno solo. Ad un certo punto, non mi ricordo gli anni, vado a memoria, fino a un certo punto il famoso capitolo di Giovanni di Gesù, pane del cielo, chi mangia la mia carne beve il mio sangue, nell'interpretazione era, è chiaro che Gesù sta facendo un discorso con un codice che possono capire solo i cristiani. Ad un certo punto questa cosa qui non si poteva più dire. E quindi c'era tanto una dimostrazione, ad esempio Xavier Leon Dufour fa tutta una dimostrazione che ha anche una sua pertinenza, dove non ci viene a dire quello che pensavamo prima e come interpretavamo prima, è tutta un'altra cosa. E c'era il ricercatore serio, il commentatore serio, era costretto, tra virgolette, a seguire un po' quest'onda. Recentemente, che in genere cerco di rimanere aggiornato anche sugli ultimi studi e gli ultimi sviluppi, prendendo gli ultimi studi su Giovanni, esegete non sono ritornate alle posizioni iniziali. Ho cominciato a dire, ma forse effettivamente c'è un codice che comprendono solo i cristiani. Quindi fino a qualche tempo fa, guai a chi lo diceva, adesso qualche apertura c'è. Quindi per dire, a volte anche la ricerca, bisogna un po' saper cogliere i dati. L'altra cosa forse, ecco, una curiosità lì, per fortuna questa è una cosa che dicono solo a livello accademico e agli studenti, per quello che anche lì potremmo discutere se è giusto o meno. È una cosa che adesso faccio sorridere: Dio conosce il futuro. Quando ero studente io dicevo assolutamente no, poveretto, non lo conosce. Qualche tempo fa una mia penitente che frequentava i corsi così mi raccontava, tutta entusiasta, poi gli ho fatto una doccia fredda, poveretta. Adesso non lo cambiamo, no, non è che non lo conosce, decidi di non conoscerlo. Vabbè, decidetevi allora, lo sa, decidi di no. Per cui, questo per dire che cosa? Sì, che ogni tanto si vuol fare gli originali e non so fino a che punto funzioni. L'altra, qui critica forse un po' seria, Ecco, allargando anche un po' l'orizzonte, lo sguardo interpretativo, eccetera, eccetera, manca, tra virgolette, un po' di onestà intellettuale. Noi siamo molto debitori del metodo documentale, ma anche degli approcci letterari alla scrittura. Non da tutte le parti sono accolte, sono condivise e non è che non sono prive di critica. Sono ipotesi criticabili, posizioni, metodi criticabili. Per quanto possono, ad esempio, gli ebrei hanno un'altra visione rispetto a noi su come si è formato il canone biblico. E personalmente, ma la mia opinione personale, la reputo forse già più vicina, più reale rispetto alla nostra ipotesi documentale. Però è solo un'opinione personale, quindi prendetela come volete. Racconto l'ultimo aneddoto proprio sull'ipotesi documentale, poi andiamo al testo. Ero in prima teologia, come tutti gli studenti si fa andare le dispense da quelle dell'anno prima, e il nostro professore fa: ecco, per quelli che hanno preso le dispense dell'anno prima, togliete tutto il capitolo dell'ipotesi documentale eloista, perché ormai abbiamo appurato che non esiste. Non esiste, vabbè, studiamo cose in meno, ma fino all'anno prima l'hanno studiata, tanto è vero che quando l'abbiamo detto ai nostri confratelli dell'anno prima, come non esiste più, noi ci ha fatto studiare, ce l'ha anche chiesta, adesso da un anno con l'altro non esiste più. Per cui sono cose che vanno, a mio giudizio, un po' prese un po' con le pinze. Scusate, era per dovere di precisione, chiusa la parentesi. Poi, ecco, il fatto della donna di Maria nel sepolcro, non avevo fatto nell'omelia una determinata parte centrale, perché lo vedremo con le donne al sepolcro. E un po' come dicevo ai miei bambini, perché la Madonna non era lei là al sepolcro? Perché non c'è andata? Non hanno risposto, vedremo. Suspense. Adesso abbandoniamo Maria di Magdala, Marta e la famiglia di Betania e affrontiamo così una donna che secondo me merita di essere affrontata, che è Santa Elisabetta. Quindi vedremo brevemente tutti i paragrafi, i versetti che riguardano Elisabetta. Siamo quindi al capitolo 1, i versetti che dovrebbero riguardare sono dal 5 al 7, il versetto 13 che nell'angelo la coinvolge, versetto 23 e 25 e i versetti 57 e 66. Questi un po' riguardano Elisabetta. Ci sono nella tradizione ebraica, forse questo aspetto è poco conosciuto, però ad esempio nella tradizione ebraica una cosa che mi colpiva è, ad esempio, Sara è considerata più grande di Abramo. Noi pensiamo che Abramo è il più grande, ma in realtà per la tradizione ebraica Sara è più grande di Abramo. E un episodio in particolare ce lo rivela, quando ad esempio gli dice di cacciare via il figlio della schiava con la moglie, con la concubina. E lì non entreremmo, daremmo Sara della cattiva se Dio non le desse ragione. Ma il problema lì è che Dio le dà ragione. Fai quello che ti dice tua moglie. Per cui nella tradizione interessante ebraica le donne, anche le matriarche, sono mediamente più grandi come figure degli uomini e dei patriarchi. Sara è un esempio di questo tipo. Qui possiamo ritrovare la stessa e identica situazione. Elisabetta è una grande figura, una grande donna, con una grande personalità. Zaccaria è Zaccaria. Sì, non ha creduto, però è il grande padre Abramo. No, lui vede una piccola classe sacerdotale, erano 24, che prestavano servizio due volte all'anno, lui viene estratto, probabilmente quella sarebbe stata la prima e unica volta che era chiamato a prestare servizio al Tempio. Ma lo vedremo strada facendo, Zaccaria, poveretto, non è una grande figura. E ci sono, senza forzare interpretazioni, figure dove gli uomini o sono quello che sono, oppure ci sono dei contrauomini normali, ma con delle donne che hanno una personalità e un carattere molto forte. Ed Elisabetta doveva avere un carattere molto forte. Perché lo intuiamo? Perché una delle frasi, a mio giudizio, più importante è quella del versetto 25, che è molto significativa. Ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna fra gli uomini. Quindi la condizione di sterilità effettivamente era vissuta con vergogna. Io non so se avete fatto la penitenza di andarvi a leggere tutti i brani biblici che parlano della sterilità. Nel prepararlo ho detto, andiamo un po' a vedere che cosa dicono. Effettivamente non è che sono molto teneri, anzi, sono molto forti. Ad esempio, il primo segno di vergogna tolta lo abbiamo in Genesi. Ella concepì e partorì un figlio. Dio ha tolto il mio disonore. Quindi, quando viene partorito Giuseppe, ella, Anna, siamo in 1 Samuele 1:10. Aveva l'animo amareggiato e si mise a pregare il Signore piangendo dirottamente. Poi fece questo voto: Signore degli eserciti, se vorrai considerare la miseria della tua schiava e ricordarti di me, se non dimenticherai la tua schiava e darai la tua schiava un figlio maschio, io lo offrirò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sul suo capo. Quindi vediamo già come già nell'Antico Testamento la sterilità era vissuta per una donna come una grande vergogna, dove se pensiamo che avere molti figli era segno di benedizione, di favore di Dio, e non averli era anche segno di un castigo di Dio. Ed è anche significativo se andiamo a leggere ad esempio nel Levitico, dove poi è chiaro che non era così automatica la cosa, però vediamo a quale tipo di peccato corrisponde il castigo della sterilità. E due testi, Levitico 20:20-21. Se uno ha rapporti con la moglie di suo zio, scopre la nudità di suo zio, tutti e due porteranno la pena del loro peccato, dovranno morire senza figli. Se uno prende la moglie del fratello, è impura, egli ha scoperto la nudità del fratello, non avranno figli. Per cui compare all'interno del peccato di incesto molto pesante, quindi già possiamo intuire per una donna sterile che cosa non poteva provare. L'ultimo testo interessante, vi ricordate, siamo quando Davide balla davanti all'arca dell'alleanza seminudo in 2 Samuele 6, 16, 23, e dove Mical insomma gli dice: bell'onore si è fatto oggi il re di Israele, scoprendosi davanti agli occhi delle serve dei suoi servi, come si scoprirebbe davvero un uomo da nulla. Gli ebrei traducono nella Bibbia ebraica un uomo da poco, comunque uno che non conta niente, no? E Dio gradisce la risposta di Davide, dice: ma abbasserò ancora di più. Tanto è vero che dopo Dio risponderà con che cosa? Con la promessa di un trono stabile, e invece Mical sarà un po' castigata, tra virgolette, con la sterilità. Mical, figlia di Saul, non ebbe figli fino al giorno della sua morte. Quindi effettivamente la sterilità compare in un contesto non proprio bello. Quindi chi era sterile, se vogliamo, non aveva, passatemi il termine, anche il conforto della scrittura, anzi tutto il contrario, era proprio un po' considerata come un castigo. E posso capire la vergogna che poteva portare ad esempio Elisabetta. Una cosa non così analoga, però un'esperienza dove anch'io ho vissuto un po' con disagio e mi ha fatto un po' pallidamente intuire quello che poteva provare Elisabetta, ma proprio pallidamente, dove lì in parrocchia c'è un ragazzo in gambissima sulla sedia a rotelle. Lui mi tiene il giornale, è veramente molto in gamba. E un giorno c'era lì una signora così che conoscevo, si è rivolta a lui con gentilezza, ma si è rivolta un po' compatendolo. La cosa ha creato un disagio enorme a me, a lui e anche a quelli che erano lì. Lei non l'ha fatto con cattiveria, non l'ha fatto, pensava anzi di fare una bella cosa, solo che ha creato disagi. E anche lui in una testimonianza non ha citato questo fatto, però diceva: ecco, da fastidio entro molto a disagio quando ad esempio mi trattano con compassione. E un'altra cosa che mi colpiva, il primo anno che mi ero ammalato coi reni, ero stato seguito per qualche mese da una dottoressa sulla sedia a rotelle. E ad un certo punto, così nel parlare eccetera eccetera, mi dice: no, io prima camminavo così, un giorno esco, un pirata della strada mi ha tirato sotto, scappato, e questa è la mia condizione. E poi mi fa: lei che è sacerdote, che è religioso con le chiese, dovete fare chiese con lo scivolo, perché non voglio la brava persona che viene lì, mi dice l'aiuto e la tiro su. No, voglio andare io con le mie forze, perché ho la mia dignità. E se per voi, per chi fa questa cosa, è una gentilezza, per chi la riceve tante volte è vissuta con disagio. E aveva ragione. Per cui da lì si può intuire pallidamente che cosa non poteva provare in quel momento Elisabetta. Quindi non aveva il conforto della scrittura, perché loro sanno, non sanno di essere giusti, fanno tutto, sono a posto, però da qui e dire siamo a posto ne passa un po' di tempo, soprattutto perché è un po' come la lebbra, era un po' considerata la prova del 9 che qualcosa hai fatto, se no non ti ammali di lebbra. Per cui vivendolo con questo disagio, ma anche nei confronti degli altri, di una società che se non ti punta il dito anche in modo spontaneo, in modo inconscio, in modo chiamiamolo come tu hai, però ti tratta come quello lì o quella lì, ti etichetta e non ce n'è per nessuno. È molto difficile. Per uscire da questo schema bisogna essere liberi dentro. Se uno non è libero dentro, inevitabilmente ci cade. Per cui possiamo anche intuire quello che non ha vissuto. Secondo la scrittura ci tace anni. Di che cosa? Di preghiera fatta, a chiedere un figlio e che sembra non rispondere nulla, di nulla, di nulla. Non c'è neanche il minimo segno di consolazione. Ciao, Abramo e Sara, ogni tanto qualche visione di incoraggiamento c'era. Ma nel caso di Zaccaria e Elisabetta non abbiamo di fatto una visione, un qualcosa che poteva perlomeno supportare la loro pena, il loro dolore, che poteva confortarli, accendere la loro speranza. Poi è vero, anche Abramo è eroico perché, insomma, non dimentichiamoci che il primo figlio l'ha avuto a 100 anni, quindi non era proprio un ragazzino. Anche lui ha aspettato molto, quindi aveva sì il grande conforto, era ricco, aveva tutto, ma non aveva ancora realizzata la promessa che gli aveva fatto Dio di un discendente suo. La promessa non era ancora fatta. Nel caso quindi di Zaccaria e Elisabetta troviamo anni dove il Signore sembra non vedere e non ascoltare. Come dicevamo ieri, Dio si è proprio girato dall'altra parte. Riusciamo a capire che arriva un'età dove sì, poi magari la scrittura porta poi casi in cui forse questa è stata inconsciamente, può darsi, ha supportato anche la speranza di Zaccaria e Elisabetta, di persone che sono diventate genitori in tarda età, in età avanzata. Non solo Abramo e Sara, ma abbiamo anche il caso dei genitori di Sansone, dove lo hanno avuto in tarda età. Per cui ci sono dei casi. Quindi, per far capire maggiormente che quello che viene è proprio un dono di Dio. Però, tuttavia, possiamo immaginarci la fatica. E quante volte abbiamo sentito anche noi pregato, ma donna, nulla, non è successo niente, io ho aspettato, ma il vuoto. E abbiamo un po' così uno squarcio di una persona credente che pregava, ma sembrava tutto che era inascoltato, in Santa Teresina: mi preghierono come sassi gettati in un cielo chiuso. Ci fa intuire lo stato d'animo di Teresina, di una donna credente, di una grande anche mistica, che però in quel momento lì sembra che il Signore, se c'è, non gliene importa niente. Quindi riusciamo forse non tanto a comprendere, però a capire come mai Zaccaria alla fine è caduto sul non credere. È perché a furia di pregare alla fin fine non ci credi più. Qual è stato il grande problema di Israele? Non tanto che nel deserto, non è stata tanto ciò che gli ha fatti cadere l'uscita dall'Egitto, ma non essere usciti col cuore dall'Egitto, essere rimasti un popolo di schiavi dentro il cuore. Qui, se vogliamo, l'uscita non è mai stata, ha dovuto la generazione dopo, perché prima dentro erano rimasti un popolo di schiavi. Per cui anche di fronte, come è avvenuto, a una grande grazia, una grande visione, il problema di Zaccaria forse è un po' come quello di Israele, un popolo che non ha creduto, che non ha creduto. Qui mi colpiva molto, scusate, nel sentire alcune lezioni ebraiche dei rabbini, dove per noi, insomma, Dio è il Dio che ha mantenuto le promesse. In Cristo è piena la cosa, per dirla con seguire, è il Dio affidabile, è uno che mantiene le promesse. Là mi colpiva, perché anche sono rimasto un po' così quando le ho sentite certe cose, perché culturalmente non sono abituato. Qualcuno li interpreta Dio come sì, uno che mantiene le promesse quando vuole lui. Uno dei motivi delle spiegazioni ebraiche significative che danno come interpretazioni è curioso questo. Per darvi un esempio, sul perché chiede Mosè il nome a Dio. Noi diciamo e Dio non risponde perché controllare, avere il nome significava controllare la divinità, eccetera, eccetera. Però loro lo interpretano come dire: Mosè gli chiede se stavolta mantiene o no la promessa che lui fa. È significativa questa sottolineatura, come vedete, due culture con due storie diverse alle spalle possano interpretare quell'unico evento. Per cui Zaccaria fa parte un po', se vogliamo, di questa parte di credenti dove alla fin fine sì, fa fatica a credere, per responsabilità propria, perché non ha creduto, e anche perché, cosa voleva fare, aspetta una vita un po' come Israele nel deserto, esce ma nel cuore rimane uno schiavo. E per arrivare a quella libertà è molto bello, perché le parole dell'angelo sì, possono sembrare un castigo e magari per certi versi possono anche esserlo, però guardiamo la funzione educativa. In realtà gli è servito a Zaccaria per arrivare alla fede. In realtà è stato il modo con cui Dio l'ha preso per mano per portarlo alla fede. E questo quindi grande silenzio, quando tutto sarà compiuto, gli dirà l'angelo, allora sì, parlerai, che sfocerà nel Benedictus. Molto bello. Quindi è un tempo in cui Zaccaria è preso per mano da Dio e portato alla fede. Dove sta Elisabetta qua? L'abbiamo letto prima, poveretta. Ecco cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna fra gli uomini. Che è che se lo deve assorbire Zaccaria? Poveretta lei. E non viene tanto ricordata da noi commentatori. E anche quando e anche quando la Madonna andrà a visitare Maria, leggere con quest'ottica: e beata colei che ha creduto nell'adempimento delle promesse del Signore, e benedetta colei che ha creduto al compimento di ciò che le è stato detto dal Signore. È chiaro che la luce di questa cosa aveva in mente suo marito, e lui non ha creduto, non ha avuto fede. Per cui, perché celebriamo effettivamente la grandezza di Elisabetta? È un po' quello che accennavamo, una gioia, ma allo stesso tempo accompagnata da un dolore, che convivono in quel medesimo tempo nel cuore di Elisabetta. In più, quindi, non deve solo portare gioiosamente per 9 mesi finalmente questo figlio che le ha tolto la vergogna. E abbiamo visto nei testi che ha vissuto la sterilità come l'aveva vissuta, ma deve portare anche il peso di un uomo che non ha creduto, il peso di una situazione difficile, non semplice. E difatti in quei giorni Elisabetta, mi sembra che io come mai li ho tagliati, non lo so. Elisabetta non ecco, nel verso 24, dopo quei giorni sua moglie Elisabetta concepì, ma si tenne nascosta per 5 mesi. Quindi si tiene nascosta, la vergogna è tolta, ma insomma, tolta una, ne è arrivata un'altra. Sembra il lamento di tante famiglie, ne finisce una e subito ne viene dietro un'altra. E che cosa si può fare? Si può solo portarla. E Elisabetta deve portare questa situazione, ma come dice tutte le grandi donne, tante volte passano sotto silenzio. Mai ci siamo soffermati, noi personalmente, a questo grande dolore di Elisabetta. Secondo, il lamento che c'è nella preghiera. Perché Elisabetta non se la prende tanto con suo marito, come magari noi saremmo distinto, come ogni moglie di fronte a così se la prende, immaginiamo una certa litigata, ecco come è fatto a non credere. Adesso guarda qua che situazione in cui siamo, no? Lei se la prende proprio col Signore. Ecco cosa ha fatto per me il Signore. Quindi riusciamo a leggervi ancora tutta l'amarezza e la sofferenza per la situazione che si è creata. Quindi fa vedere veramente, ci fa intuire l'amore coniugale che c'era fra Zaccaria ed Elisabetta. Ce lo fa un po' intuire. Secondo luogo diventa veramente, se vogliamo, anche che cosa? L'icona di due, di alcune figure. Da un lato, come poi sarà sviluppato da San Pietro nella sua lettera, mi sembra la prima, capitolo 3, il problema di una donna, un coniuge credente e un coniuge non credente. Perché c'è anche questo dramma, questo problema, e alcuni lo vivono veramente con grande sofferenza, e dove la risposta è una condotta indefettibile: comportatevi in modo amoroso, in modo tale che siano colpiti, dirà San Pietro, dal vostro comportamento, dal vostro modo di porvi. Dall'altro lato, quindi il coniuge non credente, dall'altro lato diventa figura di che cosa? Di un popolo che non ha creduto. E noi abbiamo in mente anche Israele, dove però non dimentichiamo, e lo vedremo nella lettura dei padri, più volte in alcune figure i padri vedranno Israele che non ha creduto. E non andranno a concludere, però noi possiamo a livello immaginativo concludere. Perché? Perché Zaccaria poi è stato accompagnato ad avere fede, è stato accompagnato al sì, al credere, e questo ci dà anche conforto. Perché? Perché Dio di fatto non ci abbandona, ma diventa anche, se vogliamo, la figura e l'immagine di che cosa? E qui forse arriviamo più a noi, o meglio, magari non a tutti. Figura di chi magari vive in un popolo, gli ha affidato un popolo come ministero e questo popolo non crede o è molto dedicato ad alcune superstizioni. È un po' la realtà che abbiamo, o fa fatica, quante volte ci si lamentano i catechisti, almeno parlo dei miei, non solo i miei, che insomma se i genitori con i bambini non li portano, non ci tengono, sono tanti problemi. È una situazione che come Elisabetta devono portare e dobbiamo portare l'incredulità di un popolo che sì, ci crede un po' a suo modo, un po' quando voglia, un po' quando se la sente, un po' quando vede quella ricorrenza lì. Non possiamo mancare, lì ci dobbiamo essere. Quindi diventa di fatto anche figura di questo popolo. Da un lato quindi c'è la gioia di una promessa e di un compimento già realizzato in noi, ma ed è un'unione con Cristo. Ma dall'altro lato non dimentichiamoci appunto che il Signore ci chiama a portare. Ma se vogliamo, a volte quel Zaccaria che non ha creduto e che deve essere portato, a volte siamo noi. Succede. Ci sono, io vedo, ma non solo preti, anche frati, suore, perché nella vita capita, può crearsi una situazione tale per cui uno non crede, non ce la fa, vive un momento di difficoltà, di crisi e deve essere portato. E bisogna avere l'umiltà anche di farsi portare. Bisogna avere l'umiltà di farsi portare. E non è scontato. Mi colpiva nel fare una delle vie crucis che facciamo in parrocchia, dove un commento diceva proprio così: Signore, donaci anche la grazia di essere aiutati. San Pietro ha fatto resistenza nel momento in cui Gesù gli stava lavando i piedi. Mai, Signore, tu farai così. No. Se non lo faccio, non avrai parte con me. Perché? E qui lo si vede soprattutto in persone, ma anch'io adesso vedo nel mio piccolo, abituato a essere da solo, a far da solo, anzi a provvedere a assistere agli altri, ti si blocca la schiena, banalmente devi chiedere aiuto perché ti mettono le calze che non riesci neanche a far quello. È difficile arrivare a questo passo, riconoscere di avere bisogno e chiedere aiuto e farsi aiutare. Non è semplice. Ecco come mai nel portare dobbiamo essere sempre vigili, anche quando facciamo assistenza, a non mettere a disagio chi abbiamo di fronte. Per questo la relazione, la familiarità toglie non solo quel disagio, ma quella tentazione di benefattore che viene da te, che può in un certo senso anche umiliare l'altra persona. Per cui per chi ha a che fare con i poveri, a volte questo non vuol dire che bisogna sempre accontentarli, anzi più delle volte bisogna dire di no. Però là dove invece siamo chiamati a aiutare, attenti a non mettere a disagio. Dall'altro lato, qui usciamo dal testo, lo vedremo forse più oggi pomeriggio, anche la capacità di ringraziare. Perché sì, ad esempio, chi era venuto a mettermi le calze ha fatto un atto di carità, ma non era mica costretto. E quindi è giusto che lo ringrazi e riconosca, ad esempio, che mi ha fatto un atto di carità. Perché se non impariamo questa dimensione di ringraziamento già fra di noi, già in queste cose, difficilmente potremmo ringraziare appunto il Signore. Difficilmente riusciamo ad arrivare a un Signore grazie perché. Quindi ecco come mai Elisabetta ha un po' queste dimensioni. L'altra dimensione importante, che forse a noi sfugge, l'abbiamo vista in questi giorni, ma bisogna insistere: il silenzio e la pazienza nel costruire. Elisabetta non ha portato Zaccaria da giovane, l'ha portata quando è arrivato a un certo punto. Questo cosa vuol dire? Lo diciamo con forse un altro esempio, lo traiamo, che mi ha molto colpito, della tradizione ortodossa. Serafino di Saro, non so quanti di voi lo conoscono, lui ha fatto 50 anni di eremo, di solitudine e di preghiera, silenzio, dava solo messa e gli portavano da mangiare, basta. Dopo 50 anni, una volta raggiunta una sua maturità, si è dato un infaticabile apostolato di direzione spirituale per 7 anni, ha una vita attiva fuori dal comune, ma ha pazientato 50 anni. E potremmo citare tanti altri grandi santi. So che la nostra tentazione è quella del tutto e subito, bruciare le tappe, bruciare i tempi. Ma qui mi colpiva molto, ad esempio, una delle considerazioni che deriva proprio dalla tradizione esicasta: non sono mai visti bene coloro che bruciano le tappe, perché se bruci le tappe, qualche pezzo te lo perdi. Mi colpiva, il grande paese di Wielichowski aveva ricevuto il dono della preghiera continua, ma quando doveva insegnare la preghiera di Gesù, la preghiera del cuore, la preghiera esicasta, non la insegnava mai lui, perché non sapeva cosa voleva dire. Lui l'aveva ricevuta in dono subito. Come faceva a insegnarla agli altri? Che non aveva provato la fatica, la noia, vincere le resistenze, la pigrizia, trovare il tempo. Come faceva lui a insegnare? Si era perso un pezzo, e anche importante, non banale. Ecco, quindi, entrare nell'ottica del accettare i tempi e i momenti di Dio, che sono i tempi e i momenti della nostra digestione, i tempi e i momenti in cui dobbiamo e siamo chiamati a metabolizzare. Questi esempi a me personalmente hanno sempre e colpiscono. Perché? Perché almeno non so la vostra, ma la mia tentazione è quella di riuscire subito, di fare subito, e no. Ed è giusto che sia così. Quindi Elisabetta è grande perché in questo silenzio di così tanti anni ha saputo costruire una fedeltà del Signore e una forza tanto grandi da riuscire a portare poi la gioia di un figlio così importante per la storia della salvezza, con tutto il peso che ne derivava, perché dare nome Giovanni voleva dire interrompere la classe sacerdotale, quindi lì bisognava essere coraggiosi, avere veramente coraggio, e dall'altra parte anche portare il peso di un uomo che non crede. Su questo vi invito poi nella riflessione personale vi do un compitino, a meditare. Perché? Perché di fatto costituisce, io lo vedo, il più grande motivo di scoraggiamento e di abbandono dei vari ministeri da parte di tante brave persone, catechisti, chi opera attivamente di fronte a una risposta difficile o a una risposta a metà, attenti, tanti si ritirano, non ce la faccio più, non capiscono, non vogliono, mai visto che non ci credono, mai visto, e cosa ti aspettavi? È quello che devi portare. Il Signore ci ha detto che, insomma, ha fatto fatica Mosè, ha fatto fatica Gesù, e nel portare non dobbiamo far fatica noi. Quindi questo del portare costituisce di fatto uno dei motivi di maggior scoraggiamento. Pensiamo ad esempio non solo a un religioso magari che vive in una comunità, e se noi viviamo in comunità bella è tanto bene, però ci sono magari in una comunità, non dico brutta, che però a volte capita che non c'è feeling, sono due brave persone separatamente, ma tra loro succede, non c'è intesa, capita, e quindi che grande sofferenza, e può portare allo scoraggiamento. A un sacerdote diocesano che magari vive in una comunità dove fa fatica e la gente non risponde alle tante iniziative che fa. E ci sono, io mi ricordo che ero in una parrocchia ad assistere e salta fuori uno, consiglio pastorale, e fa: anche nella parrocchia qui le iniziative spirituali non si fanno mai, iniziative di formazione non si fanno mai. Ma sta scherzando? Poi il mio parroco faccio: ma madonna, questo qua sbarella, sono tante di quelle iniziative in parrocchia, se poi tu non le vedi o ti reputi talmente grande che non hai bisogno di andare da altre parti, va bene, ma non puoi dire che non ci sono. Per cui, e quindi a volte devi portare anche questi pesi, e questi pesi da portare, ripeto, sono tante volte motivo di scoraggiamento e abbandono. E l'altra tematica quindi da così riflettere è appunto il costruirsi. La vita spirituale, l'intimità col Signore, l'ascesi, noi l'abbiamo sempre vista, abbiate pazienza, per via di quella divisione che abbiamo, vita attiva e vita contemplativa, come appunto un qualcosa di mio, ma che tutto sommato gli altri non c'entrano. Ma già nella nostra tradizione occidentale non è così. Qui è molto bello un commento, qua è occidentale, di padre Mario Eugenio di Gesù Bambino, in un testo che in italiano non è pubblicato, ma è pubblicato in francese, dove dice: bisogna distinguere, perché l'efficacia dell'apostolato lo si fa nel momento in cui si hanno in comunione con Cristo. Già qui vediamo che dobbiamo anche accettare il fatto di un tempo, un percorso, se non della gavetta. Non basta, diceva, la buona intenzione o la buona volontà. E lui fa questo esempio significativo. Guardiamo Pietro. Aveva tanta buona volontà nel seguire Gesù, poi alla fine guardiamo le cadute. Per essere il grande Pietro che conosciamo ha dovuto aspettare la trasformazione dello spirito. Maria Maddalena, non ci dobbiamo scandalizzare se ha avuto le sue fatiche, se ha dovuto fare il suo percorso per conoscere la grande Maria Maddalena che conosciamo. Dobbiamo aspettare quando vede Gesù risorto e la chiama a una nuova vocazione. Prima va, ad esempio, dicevo ieri a tavola, perché Gesù è una mia interpretazione personale, quindi uno può accettarlo o no, non va a dire a Maria alla risurrezione di Lazzaro, né prima né dopo, donna di poca fede, o non l'ha sgridata come l'ha sgridata Marta, come non ci ha pensato tante volte agli apostoli, hanno paura, bene, calmiamo la tempesta, poi mazzate. Poi, perché non avete creduto? Non ci pensa due volte Gesù a far questo rimprovero, ma perché non gliel'ha detto? Hanno detto perché l'avrebbe demolita, non poteva in quel momento, a mio giudizio, reggere. E quindi ha dovuto attendere che maturasse. E così dobbiamo avere anche a volte con noi pazienza, accettare il fatto di dover crescere. La vita spirituale, la vita contemplativa, non è quindi solo un beneficio tra noi e Dio, inevitabilmente si riversa sul nostro apostolato e sugli altri. Perché? Perché se il cammino della comunione tra me e il Signore in un certo senso non coinvolga gli altri, che magari un altro può essere chiamato su un'altra strada, il frutto di quella comunione allora sì invece per gli altri. Ad esempio, non tutti possono essere, che ne so, chiamati al carisma vostro, tutti i bambini, tutte le persone che conoscete, ma che cosa le persone che vi conoscono e che sono con voi invece colgono? Il frutto del cammino della vostra spiritualità. Quel frutto sì è condiviso con gli altri e anche altri ne devono beneficiare. E la Chiesa a questo dice: questo è il vostro carisma, questo è il vostro, ed è un bene per tutta la Chiesa, perché se una via, una chiamata può essere particolare, un carisma può essere anche particolare, però quel frutto no, quello deve essere condiviso con tutti, tutti. Concluderei qui, non so se c'è qualche domanda. Non ditemi delle donne al sepolcro, perché tanto sarà l'ultimo, quindi mettete il cuore in pace.
Io volevo chiedere una cosa, come dite adesso. Questo, questa lettura di Zaccaria avviene nel Vecchio Testamento.
È un passaggio.
Eh?
È un passaggio.
Sì, è un passaggio. Ma noi la troviamo nel Nuovo Testamento. Gli ebrei ce l'hanno nel Vecchio Testamento, che ancora non la nascita di Giovanni come, ma proprio del sacerdote Zaccaria, che nel Tempio ha avuto questa...
No.
Non ce l'hanno.
Alcuni adesso sull'Antico Testamento non riconoscono tutti i libri canonici come li riconosciamo noi, e però questo è un altro problema. Comunque no, non lo riconoscono.
E si è fermato proprio lì, si è fermato l'Annunciazione e si è fermato il
Credo. Sì.
Ma loro sono ancora nell'Antico Testamento.
È già questa divisione che per loro non è accettata. Per loro è la scrittura, è il testamento, punto. Per noi è l'antico, per loro è il testamento. Non ha senso dire nella loro cultura e tradizione si sono fermati lì, perché qualcuno ci potrebbe dire, i mormoni ci potrebbero dire vi siete fermati lì, ma c'è anche il libro di Mormon, noi non lo riconosciamo il libro di Mormon. Per noi qua c'è tutto.
Una curiosità.
Sì.
L'oggetto che in mano, che cos'era?
Ah no, questo è un rosario ortodosso per la preghiera di Gesù. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Quindi è di lana, tu anche con le decine, quindi c'erano gli altri pantaloni, utilizzo anche quello per dire il rosario. Ed è anche comodo perché rispetto al nostro rosario è meno ingombrante, meno problematico, più leggero. È anche una dimensione pratica, più che un po' utilitarista. Noi come spiritualità adesso sto seguendo molto quella dimensione, però questa è proprio una cosa pratica.
Grazie.
Va bene allora. Per chi desidera, sono a disposizione. Buona meditazione alle 11:15.